Parliamo proprio di Siria con Eddy Marcucci, che conosciamo tutti perché è una voce nota ai microfoni di Radio Blackout, è una scrittrice e ha combattuto proprio in Siria con le YPG.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, partirei dalla Turchia, che non abbiamo ancora nominato in questa breve carrellata di notizie che abbiamo dedicato alla Siria, ma ha un ruolo fondamentale. Ebbene, il presidente turco Erdogan, durante la sua prima riunione di gabinetto del 2025, ha giurato di agire rapidamente contro le forze curde in Siria e il dissenso interno. Cosa sta succedendo e cosa sta facendo in questi giorni lo Stato turco nella regione del nord e dell'est della Siria?
Allora, purtroppo, come ha sempre fatto, sta facendo cose deleterie, nel senso che sta usando tutta la sua forza militare, sta dispiegando, diciamo, la varietà dei suoi mezzi, perché ricordiamoci che dal 2019 la Turchia è un produttore di droni d'avanguardia. Li abbiamo visti a Gaza, questi droni, li abbiamo visti in Ucraina, li abbiamo visti in vari teatri di guerra negli ultimi anni. Insomma, questo lavoro è stato premiato, li vediamo costantemente sorvolare le montagne dove a casa la guerriglia del PKK e su l'amministrazione democratica della Siria del nord-est. In particolare, in questi giorni, negli ultimi giorni è stato molto violento l'attacco su Tashrin e Kerkozak, diciamo che sono due punti strategici, sono la diga di Tashrin e il ponte di Kerkozak, che sono appunto, dicevo, due nodi strategici rispetto a la logistica dell'amministrazione democratica della Siria del nord-est, perché hanno, diciamo, da lì sono strategiche per la protezione di Kobane, di Tabqa, di Raqqa, quindi la situazione è che questi luoghi adesso sono senza elettricità, senza acqua, perché appunto non c'è stata tregua dal 9 dicembre in avanti, nel senso che già l'SNA comunque ha occupato altri pezzi rispetto a quelli che diciamo già aveva occupato, perché ricordiamoci che Afrin comunque è occupata dall'SNA dal 2018. Ecco, oggi la parte di territorio in mano a questa costola del secondo esercito della NATO è aumentata, e appunto si sta cercando, perché è caduta purtroppo Manbij, si sta cercando di avanzare ulteriormente, appunto con una strategia. Ricordo anche nel 2019 la Turchia aveva già bombardato la diga nei dintorni di Hasaka, quindi diciamo è una strategia di guerra che la Turchia mette in atto da molti anni. È chiaro che appunto arriva in un momento in cui la situazione è veramente molto critica, non solo perché sono anni di crisi enorme, insomma, non si è quella che era un fronte a bassa intensità che il 9 dicembre poi è tornato ad alta intensità, comunque non è mai stato un fronte chiuso.
Chiarissimo quello che sta succedendo e, diciamo, il fatto che la Turchia stia in realtà continuando questa guerra all'amministrazione autonoma curda, approfittando dei cambiamenti occorsi nel frattempo in Siria. Parlando appunto di questo, ti chiederei a che punto sono i colloqui tra al-Jolani e le forze di autodifesa nel Rojava e i membri dell'amministrazione democratica.
Allora, la situazione appunto è spinosa, perché poi di fatto Tahrir al-Sham ha cercato di mantenere una condotta diversa, una distanza dall'SNA, ma poi nella concretezza questa distanza si è misurata veramente su pochi millimetri, ecco, perché di fatto non si capisce, ecco. Io le consiglio, per esempio, è uscita giusto ieri un'intervista alla responsabile, la comandante in capo delle YPG, in cui le si chiedeva ma voi sareste disposti a fare parte dell'esercito siriano nazionale, inquadrate in quel caso? E lei ha risposto: beh, cioè le YPG sono un esempio per le donne siriane, perché sono state, diciamo, la difesa, cioè sono l'esempio che le donne siriane localmente hanno costruito per altre donne. E se per questo ci sarà ci sarà posto, certamente, cioè le IPG potrebbero essere il modello su cui si prevede la partecipazione delle donne eventualmente ai corpi armati. Ciò detto, non è minimamente chiaro in che direzione di fatto si stia andando, perché quello che l'amministrazione chiede molto, molto chiaramente è il riconoscimento del lavoro fatto in questi 12 anni, è la tutela di un'esperienza che comunque appunto è riuscita a garantire ben di più di quanto abbiano fatto anche le truppe di Hayat Tahrir al-Sham, nonostante, diciamo, l'aiuto dalla Turchia, nonostante l'avere ben minori avversità, diciamo, davanti rispetto all'amministrazione. Quindi i colloqui sono in corso, e è chiaro che appunto se guardiamo la temperatura delle dichiarazioni anche dei rappresentanti dell'amministrazione, beh, sicuramente c'è molta cautela, perché l'apertura a che ci siano dei colloqui da questo punto di vista c'è dal giorno 1, cioè dal 9 dicembre in poi. L'amministrazione autonoma democratica è sempre stata, diciamo, in ascolto, anche perché, tra parentesi, sono sforzi quelli, quelli di risoluzione politica che l'amministrazione ha compiuto ininterrottamente in questi anni.
Sì, a proposito di questo, i vari ministri europei si sono affrettati a interrompere tutte le richieste di asilo provenienti dalla Siria, come se, diciamo, il problema siriano fosse risolto e la Siria fosse un paese sicuro per tutte le persone dopo appunto la fine del regime di Assad. C'è stato un colloquio tra Tajani e al-Jolani, insomma, dove l'Italia si propone come paese ponte tra l'Unione Europea e la nuova amministrazione siriana. Tajani ha fatto anche un colloquio con il ministro turco Hakan Fidan, e da lì, cito, emerge una comune volontà di lavorare insieme per la stabilizzazione della Siria. Come stanno reagendo i paesi occidentali? Qual è la posizione dei paesi occidentali nei confronti del nuovo governo siriano, ma anche nei confronti dell'amministrazione autonoma del nord e dell'est della Siria?
Una domanda dolorosa, perché si stanno comportando, diciamo, ovviamente come previsto, perché appunto questa non è una storia tutto sommato che comincia ieri, non comincia il 9 dicembre, comincia ben prima. Cioè, ricordiamoci sempre che diciamo, il momento in cui la comunità internazionale si spella le mani per questi fantastici curdi, sempre in questa maniera generica, senza mai ricordare che poi comunque stiamo parlando di un'esperienza che comunque ha, diciamo, coinvolge un terzo del paese, un paese a maggioranza araba e con una varietà comunque etnica, culturale e religiosa abbastanza importante. Quindi, insomma, a me fa sempre ridere quando dicono i curdi, però vabbè, comunque questa, appunto, ricordiamoci che, cioè, la comunità internazionale non si è comportata all'altezza, non è stata all'altezza delle sue responsabilità neanche nel momento in cui era più direttamente coinvolta, ovvero con i combattenti internazionali di ISIS. Quindi l'amministrazione ha chiesto dal 2019, siamo nel 2025, un tribunale internazionale per appunto perché anche i paesi di provenienza se ne prendessero la responsabilità. Questo non è mai avvenuto, e qui stiamo parlando di una situazione di, diciamo, alleanza e comunanza di fini. Quindi al giorno d'oggi la situazione è ancora, diciamo, ulteriormente peggiorata, nel senso che, come hai detto tu, cioè io penso che l'iter, se guardiamo quello che ha fatto Tajani, è abbastanza indicativo. Ovviamente ci sono delle sfumature, perché anche, diciamo, la temperatura dei governi locali cambia, non abbiamo visto, diciamo, la Francia fare le stesse mosse dell'Italia. Ciò detto, rimane la regola per la quale comunque chiunque è presentabile, cioè si riesce a dare retta a chiunque pur di non avere a che fare con l'esperienza invece più qualificata per essere, diciamo, più idonea per essere seduta, o comunque, diciamo, un attore che non può non sedersi a un tavolo sullo scenario della Siria, e quindi appunto l'amministrazione democratica. Quindi Tajani ha fatto il suo piccolo show, ha detto candidiamo l'Italia come ponte, e Meloni ha sentito Erdogan stesso che gli ha detto mi raccomando Giorgia cara, blocca tutte le sanzioni sulla Siria perché è importante aiutare la ricostruzione del paese. Insomma, questa situazione potrebbe essere estremamente grave, perché ricordiamoci che comunque c'è un piano, diciamo, più leggibile, tra molte virgolette ovviamente, però quello che noi possiamo rintracciare, che noi possiamo seguire, quindi colloqui, mosse, movimenti a terra, appunto movimenti di eserciti, movimenti diplomatici, possiamo ascoltare grazie a siti come Rojava Information Center, AMF, la viva voce anche di chi è nel paese, chi sta resistendo a questi attacchi in questo momento. C'è tutta una parte di movimenti sulle ricostruzioni, diciamo, sui paesi che hanno affrontato una tale mole di distruzione, che è appunto l'affare della ricostruzione. Allora, questa è una cosa che abbiamo visto in tanti, se si è vista, io temo, diciamo, che abbiamo visto come la Turchia si è anche piazzata negli ultimi anni in tanti paesi dell'Africa, insomma ha fatto un lavoro di fortificazione anche importante, di messa in sicurezza, diciamo, di una propria egemonia, che rende tutto molto preoccupante. Cioè, chi sarà poi di fatto a ricostruire questa Siria, pur essendo poco chiaro il futuro, ecco, quello che abbiamo davanti è veramente abbastanza preoccupante.
Ecco, intanto io poi ti chiedo di mandarmi vari link per potersi aggiornare direttamente dai canali di informazioni curdi, per appunto avere notizie dirette, così le possiamo aggiungere al podcast dell'approfondimento di questa mattina, anche perché ce lo stanno chiedendo via messaggio. Un punto che vorrei toccare è quello della solidarietà internazionale, nel senso, vediamo come stanno reagendo i governi dei vari paesi, si potrebbe riassumere meglio qualunque governo piuttosto che un autogoverno. Qual è invece, se ci sono state, insomma, delle azioni in solidarietà alla resistenza curda nei vari paesi nelle ultime settimane?
Assolutamente, guarda, ci sono state azioni in realtà in tutta Europa, e l'ultima che mi viene in mente anche per, diciamo, vicinanza è il blocco a Malpensa, ai banchi della Turkish Airlines, appunto di appena settimana scorsa, del 9 gennaio. Ovviamente la solidarietà su questo piano si articola in vari modi. Io appunto sono una fan di azioni come quelle a Malpensa, ma penso che comunque sia importante anche dare una mano a cercare di comprendere che cosa sta succedendo. Andiamo verso il 10° anniversario della liberazione di Kobane. Ecco, guardarsi 10 anni fa che si festeggiava una Kobane liberata da comunque un esercito popolare, la cui avanguardia sono le donne, e pensare che 10 anni dopo, diciamo, se la prendono delle forze comunque, diciamo, che alle donne non danno alcuna importanza, ecco, questo penso sia qualcosa che veramente non so chi ascolta, ma io non sono tanto disposta a vedere. Quindi esattamente come 10 anni fa siamo stati chiamati a una mobilitazione, e ha fatto una differenza, perché io di ciò che ricordo molto bene della mia esperienza al fronte è che quando arriva qualche notizia, se tra queste notizie c'è un gruppo di persone che, insomma, dall'altra parte del mondo ha cercato di dare solidarietà a quello che tu stai facendo, ecco, si sente veramente molto meno soli, molto meno sconsolati in situazioni che comunque spesso cercano di levare tutta la speranza. Ecco, occasioni, diciamo, azioni come quella a Malpensa la ridanno, ma è importante anche, credo, cercare di diffondere quello che sta succedendo, cercare di comprenderlo, ovviamente, darci gli strumenti, ma anche e soprattutto, diciamo, tenersi, diciamo, richiamarsi a vicenda alla responsabilità di tenere i riflettori accesi lì in questo momento.